Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Buonasera a tutti, sono Alex Raccuglia e questa è la vostra trasmissione tecnologica preferita, ossia Tecnopills, che adesso va in onda in una versione talmente strana che ho cambiato la voce. Cioè, questa, ma non solo, non è solo una questione di voce, è anche una questione di intonazione, di accento, di tutto quello che capita, insomma. E ho ospite con me in trasmissione per parlare di queste cose meravigliose e tecnologiche, Simone Pizzi. Ciao Simone.
Ah, ciao, questo me lo cacciate.
Vabbè, allora io dovrei parlare così, scusa. Sono Alex Raccuglia.
Ma parlo veramente così, come la mia da bere?
No, però c'è quella meravigliosa puntata di Summer Radio in cui tu parli tutto così, tutto strano.
È vero.
Tipo la seconda, molto. La terza, non mi ricordo quale, seconda, terza puntata.
Sì.
Cioè, a un certo punto c'è avuto sta deriva un po' strana.
Ma perché parlavo da solo, non ero ancora abituato a fare le cose urlando nel microfono, ero un po' timido.
Infatti, ma che ci frega poi alla fine. L'importante è fare le cose. Benvenuti a tutti e ti ripasso la parola.
Ok, allora, ciao, come avete immaginato Alex Raccuglia dovrei essere io, dall'altra parte di questo meraviglioso filo digitale c'è Simone Pizzi e oggi è venerdì pomeriggio, sono le 15.01 di venerdì 9 aprile e siccome io ho passato il weekend di Pasqua, cioè sabato, domenica e lunedì di Pasqua a lavorare, mi sono detto oggi pomeriggio mi dedico un'oretta per i cavoli miei, ho detto facciamo una diretta e Pizzi ha detto ma come no, assolutamente. Lui, il tema della puntata l'ha portato lui, però prima vorrei dare una piccola news tecnologica se posso.
Come no? È la trasmissione tua.
La trasmissione mia. Allora, in ufficio abbiamo acquistato un Mac Mini M1. C'era un'offerta abbastanza buona con un Mac Mini, minimo quantità di RAM, 8 giga, e minima quantità di hard disk, 256 giga, perché ci va bene. Essenzialmente ci serve per compilare le app, per essere up to date. Allora, ho installato tutte le applicazioni, le mie prima di tutto, ma poi anche tutte quelle di compilazione eccetera eccetera, anche la suite di Adobe che per adesso è ancora non nativa, per cui non è particolarmente veloce. Vabbè, però la cosa più figa secondo me è che proprio stasera, poco prima di iniziare a parlare, abbiamo, intanto facciamo gli auguri cioè salutiamo Marble Madness che sta pranzando ora. Buon per lui.
Dicevo, io ero già morto di fame da un pezzo.
Esatto, io oggi ho cucinato, come tu ben sai, risotto, radicchio e sarciccia. Veramente buono.
La prossima volta aggiungici anche un po' di gorgonzola.
E non sono un grande fan del Zola, per cui...
Ok.
Anche Matteo Boglione ci sta ascoltando in diretta. Bene, salutiamo tutti. Allora, dicevo, ho provato a compilare la mia ultima app, la mia prossima app che uscirà fra 4 settimane esatte, più o meno, il 3 di maggio, perché ho finito di sono arrivato in beta ieri, e ho provato a compilarla. Allora, sul mio MacBook Pro 2019, quello su cui sto facendo la diretta in questo momento, con 32 GB di RAM e un Intel i7 a 6 core hyper-threaded, la compilazione da zero della mia applicazione prende 1 minuto e 25 secondi. Con l'M1, la stessa identica cosa, 35 secondi. Figa, 3 volte più veloce. È una bombissima.
Ma io a questo punto, guarda, mi focalizzerei proprio su questo, perché in realtà la curiosità è tanta. Noi abbiamo sentito parlare tanto all'inizio, ne avete parlato anche voi, io ho fatto tante domande perché ho visto alcune, letto alcune recensioni, però sai, quando si tratta di Apple è sempre un po' particolare, non sai quando chi fa la recensione perché lo dice, insomma, no? Perché magari è particolarmente affezionato, perché comunque... magari marca un po' le questioni. E siccome che anch'io ho pensato a questa cosa del Mac Mini, perché tutti dicono ma sostanzialmente che compri un Mac Mini o compri un MacBook Pro per fare determinate cose che non sono ovviamente magari l'ultra cosa, la mega ultra professionale, diciamo che cambia sostanzialmente poco, la qualità c'è, la differenza si vede, e quindi volevo sapere da te, appunto, cioè, per esempio, se io oggi comprassi un Mac Mini e con M1 e mi mettessi a smanettare con Final Cut, come mi troverei?
Allora, questa è una domanda molto interessante, perché tu sei tu particolarmente. Allora, io ho già installato Final Cut, ovviamente, ed è stata la prima app che ho installato, eccetera, 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 ma non sono ancora riuscito ad usarlo per un semplice motivo, ed è un motivo che ti farà bestemmiare. I plugin della Red Giant, tra cui Magic Bullet Looks, non sono nativi e non vanno.
No.
E non sono ancora riuscito a forzare l'app ad andare in modalità non nativa, per cui non sto riuscendo a uscire da Final Cut così. E siccome io uso Lux anche praticamente sulla pasta asciutta, per adesso non ho ancora fatto questo test.
Tu sai che Claudietta ti menerebbe, cioè, che salutiamo Claudietta.
Ciao Claudietta. Perché mi menerebbe?
No, perché lei dice oramai, cioè, chi usa più Lux? Cioè,
no, lo usava pure lei. Ma sei pazzo? Ma no, ma cacchio, ma le ho insegnato io a usare Lux e lei proprio anche lei lo metteva come il prezzemolo. Sì, sì, sì. Okay. No, allora non ci sono notizie su quando questa la suite sarà convertita, per cui è una cosa abbastanza preoccupante dal mio punto di vista. Vabbè, a me non è che me ne freghi niente, cioè invece di esportare con quello esporto con questo. La differenza è di silenziosità e di consumo, cioè quel coso lì alla massima potenza, cioè proprio quando ciuccia al massimo si becca 27 watt, ed è per adesso però è sempre silenzioso, cioè non proprio non fa un plissé, non gliene frega un cazzo, è veramente un computer stranissimo, cioè sembra che proprio non faccia fatica a fare niente. Sono ancora al punto di iniziamo prima di iniziare, prima di recensirlo seriamente, voglio provarlo bene.
Beh, sì.
Altra cosa negativa, in ufficio non abbiamo, cioè abbiamo soltanto due monitor HDMI, tutti gli altri monitor che abbiamo sono DVI, abbiamo un sacco di cavi HDMI DVI. Non sono riuscito a farlo andare con nessun monitor con questo adattatore, con tutti gli adattatori che abbiamo trovato. Soltanto HDMI su HDMI funziona bene, funziona il giusto, ma con l'adattatore no, per cui anche quella è una cosa che dire, se non ho un monitor HDMI poi devo comprarlo. E adesso ne compreremo uno full HD senza grossi problemi, perché alla fine sto Mac Mini l'abbiamo pagato 800 euro IVA inclusa, e noi ovviamente scarichiamo l'IVA perché siamo un'azienda, per cui è un computer, è quello che l'ho pagato, ho pagato io il mio vecchio portatile, e adesso si trovano dei computer degli Air. Ieri ho visto un'offerta con mia moglie di un Air da 1000 euro IVATO, cioè già con l'IVA. E infatti lei mi diceva ma ha senso, non ha senso? Lei mi ha detto vabbè senti, visto che ci gira ancora Big Sur, cioè l'ultima versione del sistema operativo, tiriamo avanti ancora 6 mesi, un anno. Però a questi prezzi queste macchine sono veramente stratosferiche, anche perché mi dicono tutti che l'Air ha una batteria che dura veramente 8 ore, cioè lo martelli qualsiasi cosa va avanti con la batteria, per cui ha un suo perché. Detto questo, cioè questa era una sorta di visione introduttiva per dire che è arrivato, lo sto provando, lo sto testando, per adesso mi sta piacendo tantissimo. E
perché io ho visto Galeazzi che aveva aperto 26 applicazioni contemporanee, anche ovviamente applicazioni che sono sotto Rosetta, perché chiaramente non sono state ancora compilate per il nuovo processore, e cioè va con disinvoltura, insomma.
Sì, proprio non gliene frega un cazzo. Cioè, allora, secondo me hanno lavorato tantissimo sul rendere l'SSD molto molto tra virgolette vicino, okay, al processore, e molto veloce, per cui una cosa che devo dire di macOS, di macOS X prima e iOS dopo, cioè tutte le cose basate su quel kernel di Unix, è che gestiscono molto 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 bene la memoria virtuale. Per cui, cioè, nel senso, lo swap, gli scambi sono fatti in maniera molto, molto trasparente. Ok, in realtà dovrei essere corretto, su iOS la memoria virtuale viene gestita non così bene come su macOS, perché su macOS ci sono un po' più di risorse, su iOS per risparmiare sulla batteria cercano di evitare quanto più possibile. Però per adesso sono veramente... cioè esattamente quello che mi aspettavo dopo tutte queste recensioni super entusiastiche, per cui per adesso va bene. Poi farò una puntata vera e propria quando avrò testato per bene tutte le cose,
certo,
la compressione H264 e cazzi e mazzi.
Però c'è lo stress test di Raccuglia,
sì. Infatti il Paganini direbbe che i miei stress test, che appena compro un computer con un hard disk, l'hard disk è pieno dopo 20 minuti con la sola imposizione delle mani. In effetti, dopo aver installato tutte le applicazioni, anzi il minimo indispensabile delle mie applicazioni, di tutte le applicazioni che mi servono. Su 256 giga di hard disk, adesso ce ne sono liberi un 140. C'è anche da dire che Xcode, che è il programma che permette di compilare le applicazioni Mac, iOS, eccetera, 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 da solo se ne becca 30 di gigabyte. Cioè, io non so cosa c'è dentro, cioè, credo che ci sia dentro l'intera Apple. Se tu apri il computer ci sono gli omini dentro, troppa roba.
Vabbè, quelli del mondo Windows da sta cosa ci sono abbastanza abituati, perché tu installi il sistema operativo e poi c'hai metà dell'hard disk così improvvisamente inglobato da non si sa cosa. Però ti suggerisco la prossima volta di non mettere Paganini e hard disk nella stessa frase.
Hai ragione, mi rendo conto dopo che l'ho detto, mi sono reso conto della gaffe magistrale. Ho detto, mamma mia, in realtà scateno dei ricordi strani.
Allora, Marble Madness in chat. Allora, vabbè, non riesco in questo momento a gestire due cose contemporaneamente, allora, perché ho messo la mia fonte lontana.
Ok, Marble Madness mi chiede Xcode e la RAM. Allora, io ho compilato la mia ultima applicazione, che è abbastanza ciccia. Adesso non so dirti quante linee di codice siano, però sono abbastanza. Non ho ancora provato a compilare, ho provato a compilare Producer, ma non, poi mi sono fermato perché c'era un errore dovuto a un mio problema. Perché negli ultimi giorni sto facendo un refactor, un riaggiustamento di tutto il codice, sto facendo pulizia. E sulla RAM non mi ha dato nessun tipo di problema, cioè, nel senso, fino adesso il massimo che ho visto è stato 5 GB su 8 occupati. Per cui, sar cazzo, cioè, non so come gestisca sta roba. No? Cioè, da un certo punto di vista trovo tutto questo magico. Va bene così.
Vabbè, comunque un terzo del tempo di compilazione è tanto. Cioè, nel senso,
sì, ma soprattutto su una macchina che, vabbè, è uscita un anno e mezzo dopo, però quello è l'entry level degli entry level, e questa qua era la macchina professionale. Cioè, questo computer, certo, qui su cui sto lavorando è stato pagato 2.700 euro più IVA. Cioè, è stato pagato, in realtà l'abbiamo fatto in noleggio operativo per motivi fiscali, giustamente. Però, cioè, nel senso, quella roba lì costa meno di un terzo e va tre volte più veloce. Figa, a distanza, sì, di 18 mesi.
Infatti, questa è una cosa abbastanza impressionante. Ma poi in realtà era quello che attendevamo, no? Perché la rivoluzione, sì, sembrava che era in quello, quando facevano queste presentazioni senza darti numeri reali, no? E poi alla fine, ecco, vabbè, aspettiamo insomma il tuo stress test.
Sì, poi voglio fare, siccome un paio di applicazioni che io ho scritto lavorano con l'intelligenza artificiale, sono proprio curioso di fargli digerire roba. Devo proprio avere il tempo materiale di mettermi lì, perché tutta la parte di intelligenza artificiale è stata iper ottimizzata, cioè un terzo di quel processore lì è solo per l'intelligenza artificiale, per cui magari va un po' più veloce a riconoscere le cose. Non ho avuto tempo di respirare, perché ho finito due video ieri, ho avuto due eventi in streaming, uno alle 9 di mattina e uno alle 19:30. Quello alle 19:30 non ho potuto vederlo, ma guarderò le registrazioni. Era il lancio di Hot Wheels Unleashed. Ho fatto le riprese video di un pezzo del video che è andato in onda, per cui vabbè, insomma.
Vabbè, pensavo che era il lancio di SpaceX, quella che esplosa. Quindi.
Sì, sì, beh, se io sviluppassi un video, una roba che come sviluppo io, sicuramente esploderebbe tutto.
Allora, ragazzi, bene, bene, bene. No, vabbè, sono contento perché in realtà ci ho fatto un pensierino dopo oramai quanto, 10 anni. Cioè, insomma, alla fine, in realtà, avere una macchina piccola come un Mac Mini, da fargli fare determinati lavori, che sta lì e comunque è tipo un mezzo trattorino, potrebbe fare tranquillamente.
Ma che trattorino? Questo è proprio un computer, cioè, fosse per me
No, trattorino nel senso non muletto, ma dico proprio trattorino, cioè proprio la macchina che macina.
Allora, la cosa che devo dire è, prima di tutto è portatile, grande così, rettangolo di 25 cm di lato, pesa mezzo chilo, secondo me, una cosa, forse 700 grammi, e lo sto portando avanti dietro dall'ufficio, perché è veramente portatile. La scatola è questa qui, non so se si vede.
Sì.
E leggero, si porta avanti e indietro, perché a questo punto...
Cioè, si vede, io la vedo, poi quelli in radio...
No, ma anche quelli in radio devono vederla nel loro cuore. E come si dice... aspetta che stavo dicendo una cosa intelligente... E lo porto avanti indietro perché oggi sono in smart working. Allora, visto che oggi è lunedì, sono in smart working, approfitto di questo weekendone per fare le configurazioni per spostare certificati, perché chi, voi non lo sapete, ma se uno sviluppa iOS e macOS deve lottare contro la burocrazia di Apple, che a confronto la Bulgaria è la fine del mondo, cioè è una cosa assolutamente folle, però per la certificazione degli sviluppatori eccetera. Vabbè, parliamo di altro, perché appunto noi siamo qui da 17 minuti a chiacchierare, ma non siamo ancora...
No, scusa, in realtà io ero interessato a questo.
No, in realtà ora che ci penso, sì, è stato molto interessante anche per me raccontarlo, però vorrei avere più informazioni.
Più dati, certo. Certo,
altra cosa, questa macchina ha due porte USB sul retro, USB 3, e due porte USB-C, che sono quelle più veloci ancora. E di conseguenza, appena si attacchi un mouse e una tastiera, è pieno. L'acquisto di un adattatore è una delle prime cose a cui uno deve pensare. Con tutti i pro e i contro del caso, gli adattatori si trovano multipli a 25 euro su Amazon, eccetera, eccetera. Per cui, come tutte le robe Apple, va un pochettino carrozzato. Però la cosa positiva è che l'alimentatore è uno di quegli alimentatori, quegli spinotti, quelli più semplici, quelli che jack 2, cioè,
okay,
una presa 2, sì. E quella roba lì che va dentro così. In radio funziona benissimo tutto questo. Per cui anche comodo, anche visto che uno ce n'ha sempre tantissimi in casa, nel senso, può veramente prenderlo, portarselo a casa e utilizzare gli altri connettori da casa. Ha la Ethernet a 1 giga, se non sbaglio, e basta, niente, va bene così. Il boot è veloce, sono 30 secondi circa dal momento in cui pigi al momento in cui ti chiede l'accesso come utente. Cioè, va bene, non è pensato per rimanere acceso giorno e notte, perché in stand by il consumo è veramente basso. Io ho dovuto spegnere per portarmelo a casa, però that's it.
Bene, interessante. Intanto pensavo, ho fatto un ragionamento un po' da ignorante come sono di solito, no? Perché nel senso, penso a questi connettori multipli per le USB, no? Ma cioè, ovviamente i dati che passano, insomma, sono molto relativi se usiamo mouse e tastiera, ma non si ingolfano.
Beh, no, è pensato apposta. Guarda che internamente questi computer qui sono già un hub, per cui il bus è uno ed è sufficientemente veloce per trasportare roba. Non è lì il collo di bottiglia.
Certo. Va bene, bello, mi piace questa cosa. Facci sapere, tienici aggiornati, perché siamo pronti qua a fare la guerra noi.
Sì, ma vedo, ti dirò, se io adesso non avessi avuto questo computer qui, che mi è stato preso dall'azienda, io me ne sarei preso un portatile di quelli piccolini. Proprio... Ma anche la questione del non scalda e di conseguenza non va in thermal throttling, cioè questo computer qui adesso devo trovare il modo di farlo pulire, ma scalda, e quando scalda va in protezione e rallenta, e a volte veramente fagli andare il Final Cut e dovrei prendere il ventilatore come nei vecchi tempi sui case, è presente quella roba lì, no, figa, cioè va a un decimo della velocità. Quello proprio, cioè, non gliene frega un cazzo. Cioè, io vado sempre al massimo. Questi grandissimi cazzi.
Benissimo, vedo che Mad si è particolarmente interessato a questo tema.
Beh, tutti, effettivamente lo ero molto anch'io. E sono contento di questo acquisto. E in più si può far girare le applicazioni iOS native. Cioè.
Ah, del telefonino proprio.
Sì, esatto. Cioè,
vabbè, iPad e iPhone, chiaramente.
Sì, però c'è un tipo, adesso devo fare la foto della mia applicazione di registrazione audio su quel coso lì.
ma in un ambiente a parte o proprio integrato nel
nativo,
sistema?
Cioè come se fossero la stessa cosa, le vedi proprio nelle applicazioni.
Poi quindi questa cosa, perché questo magari per quelli più informati sicuramente lo sanno, però per me, per esempio, che sono relativamente informato, se io vado nell'App Store posso confondermi tra un'applicazione dedicata al mobile o all'applicazione per il desktop, oppure comunque sostanzialmente l'idea è quella di unificare proprio il concetto.
Credo che vogliano unificare, sì, c'è la possibilità di essere, come si dice, di confondersi, perché ho fatto una ricerca e proprio me le faceva vedere nello stesso store, non è che ti diceva questo è per uno, questo è per l'altro, però effettivamente l'ho vista in maniera molto distratta, cioè io già sapendo questa cosa non sono stato lì a farmi tante pippe mentali. però sì, effettivamente c'è questa possibilità. C'è anche da dire che gli sviluppatori sono incoraggiati a far sì che tu sviluppi la stessa applicazione sia per iPhone che per Mac, e di conseguenza, cioè, tendenzialmente ti dicono: senti, già che ci sei, falla per tutte e due le piattaforme, così certo, quando uno la compra gli si scarica automaticamente la versione Mac sul Mac e la versione iPhone su iPhone.
No, te lo dico perché, ecco, io sto utilizzando un Surface sul Windows Store, vabbè, il Microsoft Store, non è che si capisce bene, e siccome che poi in realtà qui l'integrazione è relativa, è molto di meno, cioè non è che si capisce bene un'applicazione che è dedicata più al mobile, al tablet o a Windows Desktop, insomma, quindi è un po' particolare.
Beh, io credo che l'obiettivo di tutti quanti sia di unificare a un certo punto, di far sì che, io cioè, lo so che loro dicono sempre di no, però quello che stanno facendo io che vedo è che essenzialmente di fare di tutto una roba mista, per cui se tu sviluppatore sviluppi una cosa che vada bene dappertutto, e tu sviluppatore devi essere conscio del fatto che se sta girando in un telefono allora come si dice, allora ti prendi certe cose, se stai girando su un computer ne prendi altre. Marble Madness ti chiede: tutte le app dipende dallo sviluppatore, ogni sviluppatore deve decidere se le sue app possono essere eseguite anche su Mac, oppure può anche blindarlo. Siccome io sono non me ne fregava niente, ho reso tutte le mie app che sono iOS, le ho rese disponibili già per Mac in quest'ottica qui. Lo sviluppatore però può, al momento dell'introduzione di questa cosa qua, poteva scegliere, e anzi era tenuto a scegliere, probabilmente di default era il no, cioè finché non prendevi una decisione non te le faceva vedere.
Beh, per concludere un attimo questo capitolo di questa puntata, che possiamo tranquillamente definire chiacchiere in libertà proprio veramente in libertà, cioè nel senso, io penso che rispetto a quanto è il mondo Mac avvantaggiato da questo punto di vista, prevedo più la possibilità che esista un Android desktop funzionante che un Windows mobile decente, insomma, perché poi in realtà il problema è questo a livello di mondo Windows, no? Cioè, nel senso che per quanto riguarda desktop, portatili e tablet, ok, ma quando poi parliamo, insomma, di smartphone, e io ho avuto un'esperienza diretta, veramente ancora, secondo me siamo proprio indietro, perché le risorse che richiede Windows sono troppo esose, insomma, da questo punto di vista. Bene, va bene, niente, era solo per aggiungere. Adesso mi bestemmieranno per sono pizzi, non far venire più che un capisci un cazzo ma quello si sa, non è che, cioè, no, non è una novità.
Vabbè, sono passati 22 minuti, vuoi farmi la domanda di che volevi farmi, oppure dici che va bene così?
No, guarda, per me possiamo tranquillamente o fare un'ulteriore chiacchiera in libertà, oppure più che fare una domanda io volevo fare delle considerazioni, però mi sa che ce le facciamo, perché Quanto vogliamo fare ancora? Perché
se tu che hai limite, io...
No, in realtà non ce l'abbiamo. Allora, ragazzi, io ho lanciato ad Alex qualche giorno fa una provocazione, ormai forse anche un paio di settimane fa.
Ma anche un paio di mesi.
Dove mi ero ripromesso... No, ma un paio di mesi, non esageriamo, per favore. Dove mi ero ripromesso di registrare un intervento per Alex per Tecnopills, dove dicevo i 5 motivi per i quali io non avrei mai o non utilizzerò mai Poduser, ok?
Sì.
Che poi come si pronuncia?
Poduser, sì, lo so, è il nome più infelice del mondo, cioè secondo me è un bellissimo gioco di parole, però alla fine ho dovuto mettere il sottotitolo Podcast Producer, perché sennò la gente non se lo cagava, e anzi, okay, se tu cerchi producer su Google ti dice: stavi cercando producer, vero? Io ti ho cercato, ecco. Producer non te lo cerco, vuoi cercare producer ma non te lo consiglio, vaffanculo Google, fatti una minchia di cazzi tuoi.
Lasciamo perdere, questo è un discorso successivo. Addirittura pensate, io faccio le ricerche tramite Microsoft Edge, non mai con Chrome, perché almeno trovo più pulito il motore di ricerca di Microsoft e quello di Google, veramente è un disastro. Comunque, detto questo, i 5 motivi per cui io non avrei mai utilizzato Poduser, in realtà è un po' complicato, oggi non ci mettiamo a fare i 5 motivi. Esprimo un po' una mia considerazione, sulla quale vorrei poi ovviamente una replica da parte di Alex, giustamente, perché sennò non ci avrebbe senso. E io penso che queste due applicazioni in generale, quindi estendiamo un po' a tutte quelle applicazioni che tu hai realizzato negli anni e che poi ovviamente magari sono confluite in Poduser poi alla fine, tu le hai realizzate sulla base di esigenze che sono quelle di un professionista. Ossia, praticamente, tu hai sempre cercato di trovare delle soluzioni che facilitassero scavalcassero determinati meccanismi o determinate problematiche nell'ambito del workflow lavorativo che tu potevi avere nella tua professione, no? Quindi, invece di aver sbatti di fare determinate cose, vorrei applicazioni che mi scavalcassero completamente determinate problematiche in modo che io vado oltre, no? Fino a qua ci siamo?
Sì, assolutamente. Okay. Tutto corretto.
Queste tue idee, tu però ovviamente le hai poi successivamente concretizzate sulla base di alcuni user potrebbero non avere le mie stesse esigenze, ma questo tipo di lavoro avvantaggerebbe talmente tanto determinati processi che sono sconosciuti ai più, mettendo a loro a disposizione uno strumento diciamo facile per poter fare cose e quindi concentrarsi semplicemente sul contenuto. Allora, questa cosa a me mi ha sempre un po' inquietato, pur trovandola positiva, perché comunque chiaramente, cioè nel senso, ogni strumento che mette a disposizione la possibilità a persone di concentrarsi sui contenuti è una cosa positiva. Però per una persona come me, che invece si trova in una posizione intermedia tra l'utente base e Alex Raccuglia, quindi non sono né Alex Raccuglia, ovviamente per ragioni proprio di esperienza, di conoscenze tecniche e via dicendo, ma non sono neanche l'utente base, trovarmi di fronte a un'applicazione che mi scavalca determinati processi per me potrebbe essere un problema. Perché? Allora, tutto il discorso dei livellamenti, della compressione, della pulizia, quindi tutti i preset, il taglio, ecco, la cosa proprio che è una cosa che a me mi ha sconvolto l'anima, tu lo sai, il taglio delle pause, no? Cioè tutte queste cose qui, tutte queste. In realtà poi alla fine a uno che vuole fare il lavoro ritmato in una certa maniera, questa cosa è una cosa positiva, però poi il risultato rischia di essere standardizzato. Dimmi se...
No,
se,
ok,
se
allora, in realtà tutto quello che tu dici è vero e ha senso, ed effettivamente quando penso ai miei potenziali clienti o ai miei utenti potenziali, adesso non parlo particolarmente di Poduser, ma di tutte le altre applicazioni, perché Poduser ha pochissimi acquirenti, per cui quei pochi me li devo tenere così come sono, però ho un sacco di feedback su tutte le altre mie applicazioni che hanno molta più... un parco di vendite di 100-1000 volte di più, e vedo che il feedback, perché arriva sempre da qualche tipo, cioè il feedback del tipo che non capisce come fare una cosa, il feedback del tipo che vorrebbe una feature messa in modo diverso, cioè ognuno ha le sue, ovviamente, ognuno.
Vabbè, certo.
E se dovessi dire di sì a tutti quelli che mi chiedono cose, cioè sarei ancora qui a fare la prima applicazione. Ogni tanto dico sì, è bello, prima o poi lo faccio, ciao, ci vediamo appena passo ti vengo a salutare. Quello che vedo è che c'è veramente molta più esigenza di andare a semplificare, nel senso che credo che su 100 miei utenti 95 vorrebbero un pulsante pigia quello e fa tutto lui,
lo so,
ma proprio tutto, cioè nel senso, degli altri 5% ci sono 4 che va bene così e uno che dice no, vorrei tutto questo ma anche il pulsantino, anche ma per regolare di qua di là, e quello sei tu secondo me, quell'uno che rompe i coglioni sei tu, e va bene, cioè nel senso, dal mio punto di vista, per certi versi io per primo sono il tipo che, se devo fare un certo tipo di lavoro in cui ho un budget temporale più che di soldi, il budget temporale, mi piace l'idea di poter gestire le cose centesimo di secondo per centesimo di secondo. Su molte altre cose questo budget temporale non ce l'ho, per cui mi va bene anche andare lì con l'accetta. Adesso ti spiego il mio punto di vista, sull'intelligenza artificiale, ma che è il mio punto di vista su anche le app che sviluppo, che sì, alcune hanno intelligenza artificiale, altre proprio no. Tu hai presente la lavastoviglie?
Sì.
Ce l'hai a casa la lavastoviglie?
Sì, non la uso da 8 anni, ma sì.
Ok, va detto. Chi ci sta ascoltando e ha la lavastoviglie la usa, e però una volta alla settimana, due volte alla settimana non la può usare perché c'è qualcosa che la lavastoviglie non gliela fa. La lavastoviglie, okay, va bene nel 90% dei casi, poi ci sono quei due o tre tipi di piatti che cazzo non ce la fa, cioè glieli metti lì dentro e ti ritornano fuori come glieli hai messi dentro, allora alla fin fine tieni in mano con la spugna, col detersivo, e le lavi a mano, cioè niente lava meglio dei piatti di te, punto. però nel 90% dei casi la lavastoviglie fa il suo cazzo di porco lavoro e non rompe i coglioni. Ecco, io appunto a essere di fare applicazioni che sono lavastoviglie, cioè non verrà mai bene come se lo facessi tu, ma certe cose va bene così. Cioè, un conto se tu devi fare il video della vita, stai girando Scar, per dirti un nome, stai girando il tubo, è ovvio che sei lì a guardare ogni singolo pixel che tiri fuori. Se però stai facendo il video per il cognato, per l'amico che ti ha chiesto il favore, che è già un miracolo che non t'ho mandato a fanculo, ecco lì sì. Cioè, io faccio le mie applicazioni sono perché è già un miracolo che non t'ho mandato a fanculo. Nei podcast, che sono robe mie, uno potrebbe dire sì, però dovresti tenerci, fare le cose. Sì. Però lo sai anche tu, cioè anche tu ogni tanto dici registriamogli le tracce singolarmente, sì ma non ci sbatti, dai becco quello che ho registrato da Skype a vaffanculo. Cioè è questa roba qui, a un certo punto se io mi guardo allo specchio mi rendo conto che la metà l'ho già passata e negli ultimi 10-20 anni della mia vita sarò rincoglionito per cui non avrò tempo, per cui non è che mi manca tantissimo. Cioè sono ogni giorno che passa è un giorno che mi avvicina di più alla fine della mia del mio essere cosciente, di essere una persona senziente, e voglio sprecarne il meno possibile. E se c'è una cazzo di applicazione di merda che taglia le pause, mette un po' di livelli, che ovviamente non fa il lavoro perfetto come se lo facessi io, ma va bene così, perché gli ascoltatori comunque, cioè ovvio che se da domani Runtime ti dice ogni puntata che fai di Tecnopills ti diamo 125 euro, parliamone, cioè cazzo, allora sì, la registro in casa col microfono, tutti in silenzio, cazzi e mazzi, mi ripeto 18 volte le cose, studio, che non è stato uno studio. Però adesso come adesso che siamo qua a fare delle cose in cui il valore di una puntata di Tecnopills all'interno del budget complessivo, scusa, all'interno del budget complessivo di Runtime regala Runtime quanto? Un euro? Un dollaro?
Non lo so.
No, te lo dico, cioè, Tecnopills tira su $4, $5 al mese, per cui 4-5 puntate, un dollaro a puntata, cioè comunque è un dollaro che non è un euro, con tutte le tasse, cazzi e mazzi. Capisci che per quella cifra lì, il budget temporale che dedichiamo, cioè anche questa cosa che stiamo registrando oggi, è già oltre. Lo facciamo perché siamo belli, perché ci piace, perché ci siamo comunicativi, perché io dopo aver fatto una puntata e anche tu, io sono più contento. Cioè,
sì, certo.
Poi tutte le cose che io faccio con te sono contento e anche divertito, cioè dovremmo farle tutti, dobbiamo fare tutte le settimane la puntata io e te in cui diciamo bestemmia della profusione. Morti di bestemmia le cose che succedono.
Tipo, d'altronde era iniziato così.
Esatto. Tipo, potremmo parlare oggi del fatto che è morto il Filippo d'Inghilterra.
Sì, sì.
E dopo aver visto The Crown, ho detto: ah, beh, cazzo, adesso è come se lo conoscessi, come se fosse amico mio.
Povero Will Smith, no, Matt Smith, la cosa
Smith, Smith. Sì. Esatto. È un personaggio antipatico nel film, in The Crown. Vabbè, hai capito il mio punto di vista. Ovviamente ci ho messo 10 minuti a risponderti a una cosa che avrei potuto dirti in 3 secondi.
Hai fatto bene. In realtà è più o meno quello che mi aspettavo come tipo di risposta, perché in realtà poi non è che dico il motivo per cui non andrebbe usata. Io dico il motivo per cui io non la userei per una ragione diversa, però in realtà quello che tu dici è sensato e non solo, era esattamente quello che mi aspettavo che tu mi rispondessi, anche perché a volte io forse mi fisso un po', no? Cioè, nel senso, so, sai quando si comincia a diventare vecchio e ti incresci nelle cose, no?
So,
allora, praticamente, io faccio un ragionamento. Durante questi 10 anni, noi le cose le abbiamo sperimentate, cioè le abbiamo provate, cioè noi abbiamo imparato a fare le cose smanettando, no? E quindi quello che dico, tutte quelle persone che fanno il podcast oggi, va bene, usate assolutamente Poduser, anzi compratene 2 o 3 copie così almeno aiutate anche il progetto, però ricordatevi sempre che ogni tanto quando vi viene la curiosità provate a smanettare. Per esempio c'è un software, adesso non ricordo qual era, uno di quei software di montaggio diciamo entry level, tra virgolette entry level perché era già un medio livello, che lui ti dava l'interfaccia base, che è l'interfaccia tipo quella di metti iMovie, no? Ok, quindi un'interfaccia molto entry level. Però il software ti dice: quando tu hai fatto il montaggio, se vuoi, clicca qui e io ti apro la Madonna. ti apro tutte quante le tracce, le cose, e tu poi vuoi iniziare a smanettare per conto tuo. Così faceva anche Journalist Pro. Non so se ti ricordi, no?
Sì, Journalist. Sì, sì.
come si chiama? Vabbè, un altro programma per Mac che secondo me era fighissimo, perché secondo me per il giornalista d'assalto prima dell'arrivo dei producer esisteva quello, fondamentalmente. Cioè, nel senso, c'aveva, era proprio basico e funzionava, e tu davi alla radio già il prodotto realizzato. Quindi in realtà per chi lavora, per chi c'ha il tempo, come dici tu, cioè nel senso, io voglio dedicare il mio tempo ad altro, cazzo, cioè è chiaro che va usato, cioè sono fondamentali strumenti come questi. Io invece mi incarcito, che poi in realtà poi alla fine detto, è rimasta solo una cosa ideale, perché come hai detto te poi ultimamente, ma manco me vade mettermi gli aria, mettermi a fare come le facevo prima, o là a mettere a minuzioso quell'attacco preciso, le cose, i volumi, ma chi se ne frega, insomma. Quindi poi alla fine lo userei pure io, producer.
Ma io sono sicuro che, allora, il problema è cambiare una sorta di mentalità, perché per dirti, Davide Gatti, che è un nostro grande fan, è un mio fan, lui producer non lo usa proprio, non c'ho voglia, cioè lì c'è, per lui la cosa deve essere fatta con le tracce, con le cose, e va bene, cioè ci sta.
Però lui è un perfezionista.
Sì, un perfezionista, però ripeto, è che non gli piace la filosofia. Io credo che anche tu avresti un attimino di pensiero, di ma mi piace questa filosofia, non mi piace. Quando poi ti accorgi che, me l'ha detto anche Roberto, mi ha scritto ieri sera, guarda, se non c'era producer io, la puntata di oggi non usciva, perché non ci ho avuto tempo di farla. Invece ho fatto le cose, credo che mi abbia detto, non è che l'ho fatte a cazzo, l'ho fatte mettendoci un minimo meno di sbattimento, perché tu sai il problema è che per arrivare alla sufficienza ti devi impegnare 10 minuti, per arrivare al 7 devi impegnarti un'ora, per arrivare all'8 devi impegnarti una settimana, cioè certo, diventa esponenziale la cosa. A un certo punto dici vabbè, quanto è più importante che io esca piuttosto che non esca ma esca con un prodotto buono. Ci sono i perfezionisti che secondo me vanno avanti a lavorarci, però io sono diventato un grande fan di l'ottimo nemico del buono. Il buono è il nemico del va bene così. perché effettivamente, cioè, preferisco fare tre puntate al prezzo di una, e così ho imparato di più e ho anche dato di più agli ascoltatori, perché la cosa fondamentale è che, e l'abbiamo imparato tutti in questo momento sociale, la regolarità è tutto. Cioè, piuttosto che saltare una settimana, fare una cosa registrata col cellulare, ovviamente senza dire aspetta che rutto per tre ore di seguito e vi faccio la puntata, no, però come cioè, il tenere in contatto con la gente è purtroppo importante. Ma
no, è chiaro assolutamente il concetto, e in realtà poi alla fine diventa anche quello, no? Mi è venuta in mente una riflessione che è molto legata a questa cosa qui, anche se su un altro tipo di livello, perché proprio ieri Luca Sambucini su una delle nostre chat, mi pare su quella dell'Udico Forum, mi ha scritto: sai cosa non ti ho ancora mai domandato? Come mai i video di archeologia informatica sono con quel formato panoramico? E io alla fine ci ho riflettuto un minuto e mezzo prima di rispondere, e la prima risposta che ho dato è un vezzo. Fondamentalmente è un vezzo.
Sì.
Non c'è nessuna ragione tecnica, pratica o di qualsiasi altro tipo, è semplicemente un vezzo, è un segno di riconoscimento, no? Però poi alla fine ci stavo pensando proprio durante questi giorni, ma quanto tempo mi porta via comunque riaggiustare le inquadrature, sistemare, conformare 24 frame, 2.35, che poi 2.35 sui telefonini è 2.37, quindi devi allungare il pixel, cioè in effetti hai ragione, cioè nel senso, quanto tempo perdiamo per fare cose che diventano, che hanno la nostra firma?
Però in questo caso qua io devo dire che invece che tu te l'appoggio, perché è una cosa che quando l'hai fatta ti dà più piacere, cioè ci sta.
Sì, infatti io sono contento di farlo, però mi ha fatto riflettere con questa cosa, cioè intanto alla fine, ma la gente, ma che cazzo gli cambia?
Probabilmente è vero, non cambia niente. No, ma in questo caso cambia a te, per cui è fondamentale. Cioè, tipo l'ultimo video che ho fatto per questo streaming che ho fatto per un'azienda farmaceutica, ho fatto una correzione di colore che non era richiesta, cioè nel senso non, cioè il cliente che era l'utente dell'agenzia mi ha detto questa cosa va bene così, e io invece poi cioè, ci ho perso, ma non tanto, tre quarti d'ora per fare una certa correzione di colore, però nel senso e potevo andarmene a casa, ero in ufficio e, però l'ho fatto perché ero contento, ero il più contento, per cui certe cose certo. Le facciamo anche per stare bene noi, cioè figa se registriamo podcast è perché così ci stiamo bene, non è che
esatto, sì infatti, ma il problema è proprio quello, secondo me è un po' quello che ci deve far piacere a noi. E forse a me un certo tipo di standardizzazione un po' mi ammazza, no? Da questo punto di vista. Dall'altra invece, da quando per esempio... vabbè, io non ho il Mac, quindi non posso utilizzare Apple User, no? Cioè, ce l'ho il Mac, ma è un Mac vecchio che mi ha dato, tra l'altro, Davide Gatti, che salutiamo. E però, tendenzialmente, se avessi una strumentazione, probabilmente in tantissime situazioni le utilizzerei. Ma in particolare, da quando ho il Rodecaster, quindi il mixer che alla fine fa tutto lui, a me mi è cambiata la vita, cioè però ci ho messo tanto ad ammetterlo, cioè il fatto, cazzo, non sei più tu, cioè è lui che fa, cioè, in realtà non è manco questo, diciamo che bisogna far pace col cervello, però, quelli come me devono far pace col cervello.
Però tutti, allora, io lo so, eccetera eccetera, però qualsiasi altro nostro ascoltatore, ma cioè, ma neanche io mi accorgo di questa cosa qua, cioè io mi accorgo del fatto che adesso certe cose le fai live invece di farle in post produzione, perché io lo so, ma gli ascoltatori non se ne accorgono, cioè non è che questa presenza della macchina sia così forte, sia così violenta, cioè perché comunque, ripeto, già il fatto che c'è la tua voce, la voce di Walter, la voce di, oppure la puntata che hai fatto ieri con Davide, con Carlo e con Roberto, cioè sono le vostre voci, il fatto che questa roba venga in real time o non real time non si percepisce. Cioè, io magari la so e se ci faccio caso, sì, ma se sto facendo qualsiasi altra cosa non si capisce che c'è o non c'è. Ma anche perché siamo abituati al linguaggio comunque della radio, che è fatta in real time, per cui c'è anche quel ritardo di mezzo secondo, quella micro indecisione. Ma sti cazzi, cioè nel senso va benissimo, non siamo quelli che fanno i podcast tecnicamente più perfetti, ma perché non siamo quelli che vogliono vendersi perché fanno podcast. Noi facciamo questa roba qua perché ci divertiamo. E di conseguenza, cioè, nel senso, non sono i più perfetti, però sono sicuramente tra i più buoni e c'è tanto contenuto. Questa è una cosa forte, secondo me. C'è tanto contenuto.
Mi sei piaciuto, fratello, mi sei piaciuto.
E anzi, a proposito di contenuto, facciamo un po' di pubblicità. Stasera cosa succede?
Stasera c'è una bellissima puntata di Archeologia Informatica dedicata ai... i cloni degli ZX Spectrum del blocco sovietico.
Madonna, che figata!
Proprio una puntatona. Tra l'altro saremo live alle 21:30, non alle 21 canoniche, quindi dopo correggerò anche le informazioni e poi registreremo anche il video, perché cercheremo poi di farci anche una versione su YouTube. Tra l'altro ne colgo l'occasione per fare sia i complimenti che un ulteriore endorsement anche a Davide Gatti, che con Survival Hacking su YouTube veramente sta andando come la barca va, proprio, cioè nel senso grande, perché questo dimostra quanto l'impegno e la costanza nel fare le cose poi alla fine porta dei risultati. Una follia, perché io non avrei la forza di farlo come fa lui, però lui ce l'ha, o perlomeno è riuscito a organizzarsi in maniera tale. E bisogna fargli i complimenti, insomma, da questo punto di vista. Grande Davide, grande, grande, grande.
Applausi Davide. Davide.
Ricordiamo che Davide, lo diciamo, forse lo ridiciamo, magari l'abbiamo già detto, ma non tutti lo sanno, che Davide fu quello che una volta salvò una puntata di un podcast, non ricordo quale era il podcast, dove praticamente tutte le tracce erano pronte per essere sincronizzate, l'unica traccia che non era andata a buon fine era proprio quella di Davide, e quindi il rischio era quello di buttare la puntata, cioè fondamentalmente, oppure di fare un accrocco rialzando dei volumi, quindi veniva a fare... Davide ha ricostruito esattamente la sua traccia audio con l'ascolto tramite cuffietta di quello che lui sentiva nel feedback degli altri microfoni, cioè una cosa, ragazzi, e quando realizzò questa cosa, Alex, te lo ricordi?
La voglia, cioè sì.
Io non, per me aveva ritrovato il file, cioè non era possibile che lui era riuscito a ricostruirla in quella maniera così, cioè sembrava normale, cioè una cosa, io incredibile, veramente, un lavoro della Madonna che io non avrei mai assolutamente neanche... Non ci avrei proprio neanche pensato a fare una cosa del genere.
No, infatti, perché la realtà è che lui disse, siccome aveva appena messo in piedi l'Hackintosh, e aveva provato a fare la prima registrazione che faceva con l'Hackintosh. L'Hackintosh si è fulminato a un certo punto, perché comunque c'erano delle instabilità all'inizio, e lui, sentendosi in colpa di questa cosa qua per non aver utilizzato l'altro computer, ha detto no, adesso devo rimettere a posto. Però ripeto, il senso del dovere di Davide è al di là del bene e del male. Non possiamo io ripeto, quando ogni volta che ci dice i numeri che sta facendo con il suo canale, che ok, per certi versi è ancora all'inizio, ma io sono proprio felice, perché lui proprio questa cosa qui è proprio un bel treno in corsa, e sono contento, e un sacco di gente sta arrivando.
L'abbiamo molto spinto, no, su sta cosa, no? Perché poi lui non ci crede all'inizio, in realtà c'erano le possibilità, insomma.
E infatti tutti i tantissimi utenti che stanno arrivando in questi giorni sul gruppo Telegram Tecnopills Riot, telegram.me/tecnopillsriot, che è nato come gruppo Telegram di questa trasmissione, di questo podcast, e si è poi allargato a essere il gruppo Telegram di tutte le trasmissioni tecniche, tecnologiche, non videoludiche di Runtime, e adesso arrivano tutti per lui e sono proprio contento, cioè proprio
sì, bello. Certo, infatti. Va bene Alex, dai, io direi usate gli strumenti che volete usare, ma usate Poduser soprattutto, e fate cose, e soprattutto entrate in Runtime, che è sempre divertente, anche perché da quando abbiamo fatto la web radio, che sapete che trasmette 24 su 24, più contenuti ci sono e meglio è, insomma, quindi fate poco.
Aspetta che c'è Marble Madness, ti chiede che cosa usi tu su Windows.
Cosa uso su Windows, in che senso? Ma tu dici come montaggio audio?
Credo di sì.
Vabbè, sì, ok. Io in teoria dovrei usare Audacity.
No.
Ma non è vero. Quindi poi ti rispondo, dai. Vabbè, dai.
Va bene, ok, a questo punto saluti e baci finali. Vi ricordo che Runtime Radio è un collettivo di gente bellissima che fa un sacco di contenuti, l'abbiamo detto fino adesso. Se vi piace quello che facciamo, beh, andate su runtimeradio.it/dirette tutti i giorni dalle 8 alle 8 di sera, probabilmente.
Sì, ma diciamo, allora, se lo posso dire così molto velocemente, noi iniziamo in teoria dalle 8, tranne il martedì e il giovedì, che iniziamo alle 7:20 con Leo Varghion che va live. Ma finiamo alle 23:30, diciamo, nella programmazione a ripetizione. Ma anche la notte, se proprio durante la notte non sapete che cazzo fare, dall'una, cioè quindi anzi da mezzanotte fino alle 4 del mattino, ci sono le repliche di Runtime by Night che vanno randomiche. Quindi, cioè, nel senso, noi non abbiamo deciso che non vi lasciamo soli. Se la notte vi svegliate, non sapete che fa, oddio, mi faccio una pasta e fagioli. Ecco, insomma, sapete che cosa ascoltare.
Bene, e se vi piace tantissimissimo quello che facciamo, dateci un feedback, contattateci, ci sono diversi modi per contattarci, prima di tutto il sito internet, e nella pagina runtimeradio.it/anche io ci sono anche modi per contribuire col Patreon, cioè noi vi ringraziamo, se volete offrirci un caffè offriteci un caffè di persona, ma siccome fino a lunedì non siamo arancioni, anche allora sarà un problema, potete farci una micro donazione. Simone dice sempre non fate le donazioni da un euro, perché non ci rimane attaccato niente, è vero, però dal mio punto di vista, dal punto di vista del karma, io sono contento. Poi se invece di farne 10 da un euro ne fate una da 10 euro, fate molto, un grande affare, facciamo tutti un grande affare, però l'importante è sapere che vi piace quello che facciamo.
No, va bene, cioè è chiaro, quello un euro va benissimo, il problema è che non è perché a noi non ci arriva niente, è che è un po' come buttare i soldi anche per chi lo fa, cioè il gesto è buono ed è bellissimo, e mettete un euro tranquillamente, però sappiate che sti euro li stiamo a regalare a Patreon, fondamentalmente, insomma, solo questo intendevo dire.
Metà a Patreon, metà a PayPal.
A PayPal.
Va bene. Esatto. Va bene, dai, grazie davvero di averci ascoltato. Simone, grazie di essere qui, è sempre bello fare dirette insieme, spero che potremo replicare o lunedì o venerdì prossimo, per cui saluta i nostri teleascoltatori.
Ciao ragazzi.
Ciao ciao, adesso cos'è che va in onda?
Adesso non mi ricordo.
Ottimo, va benissimo.
Ok, vabbè, non mi posso ricordare, ragazzi, cioè, ci sto già troppo dietro, vai.
Va bene, ciao ragazzi, bacio, ciao 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 ciao.
Ciao ciao ciao.
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa, no dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi, ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER. This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.